Radio Immagina.
Bentornata ai nostri microfoni a Stefania Bonaldi, bentrovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Lo ricordo, ex sindaca di Crema e dalla scorsa settimana responsabile pubblica amministrazione, innovazione e professioni nella segreteria del Partito Democratico. Intanto complimenti e in bocca al lupo. Adesso avremo tempo e modo naturalmente di parlare, no? Di questa sua nuova responsabilità.
Grazie, viva il lupo.
E del lavoro che l'attende. Senta, se d'accordo, io vorrei iniziare da questo stato d'emergenza nazionale dichiarato dal governo per l'accoglienza dei rifugiati. C'è questo pacchetto di emendamenti che sarà portato al decreto Cutro, si parla di una restrizione delle maglie per quanto riguarda la protezione speciale, dell'introduzione di misure di fatto per rimandare a casa il più velocemente possibile chi arriva sui barconi o lungo le rotte di terra. C'è chi parla addirittura, anche se diciamo in modo mascherato, di un ritorno ai decreti sicurezza di Matteo Salvini. Lei che impressione ha, Bonaldi?
Ma allora, certamente è una situazione da tenere molto monitorata. Intanto io faccio questa considerazione più politica. Da inizio anno gli sbarchi sono quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E per anni la destra incolpava degli arrivi la politica del Partito Democratico, noi buonisti, il governo, penso alla ministra Lamorgese, quindi anche, voglio dire, un ministro più tecnico. Adesso questo governo ha fatto il decreto con cui ha reso difficile la vita alle ONG nel Mediterraneo, ha approntato le norme per la guerra su tutto l'orbe, il famoso orbe terracqueo, agli scafisti, peraltro dimenticando che gli scafisti, che sono certo dei criminali, esistono perché non esistono rotte legali per scappare, per fuggire dalla miseria, dalla disperazione. Adesso si rendono conto che, come ha ammesso qualche settimana fa lo stesso ministro Piantedosi alla Camera, le partenze sono aumentate perché ci sono nel mondo degli squilibri economici e delle instabilità politiche, no? Quindi, cioè, non è questione di essere più o meno buoni. Quindi questo stato d'emergenza è, come dire, una forma altisonante per drammatizzare in modo politico la situazione, per avere le mani libere, perché diciamolo chiaramente, uno stato d'emergenza, l'abbiamo visto di norma, gli stati d'emergenza ci sono per emergenze climatiche piuttosto che per emergenze diciamo idrogeologiche, dissesti idrogeologici, li abbiamo vista per la pandemia. In uno stato d'emergenza si nomina un commissario, quindi ci attendiamo adesso la nomina di un commissario, c'è un assetto temporaneo di poteri che viene appunto modificato e si può fare un po' quello che si vuole, ci sono delle risorse, come dire, a disposizione, no? Quindi da un lato abbiamo queste misure che io trovo assolutamente sbagliato, nel senso che il tema oggi della gestione delle migrazioni è un tema che va affrontato in modo strutturale e non in modo emergenziale.
Assolutamente. Bonaldi, mi scusi l'interruzione, c'è anche il tentativo rispetto a quello che stava dicendo di, come dire, da parte del governo Meloni, di distogliere l'attenzione da altri,
certo,
da altri capitoli. Penso ad esempio, poi ne parleremo adesso quest'oggi con lei, dal PNRR piuttosto che dal lavoro messo a punto sul DEF.
Noi abbiamo visto che questa maggioranza che ci governa è molto brava a trovare, come dire, alcuni temi sui quali focalizzare l'attenzione. Di norma poi questo avviene puntando il dito contro i più deboli, contro i più fragili.
Sì, il primo esempio è stato il decreto rave, no? Qualche mese
esatto,
fa.
Sembrava che l'emergenza nazionale fossero qualche centinaio di ragazzi che si trovava a ascoltare musica. Allora, davvero c'è una capacità, perché va dato atto che occorre anche essere capaci di manipolare così poi alla fine l'opinione pubblica, creando appunto questi temi. Oggi è la volta dell'emergenza migranti, che certamente c'è, ma che non richiede commissari, richiede una politica di accoglienza di questo paese, richiede di rivedere il sistema dell'accoglienza, il sistema SAI, che è quello dell'integrazione, perché i posti sono saturi e sui territori questa cosa è nota ai sindaci, a chi si cimenta con l'accoglienza reale. Richiede di rivedere ovviamente la legge, che è ancora quella Bossi-Fini, quindi una legge di 20 anni fa che evidentemente non è più al passo coi tempi. Tenuto conto che siamo un paese che, al di là del dovere dell'accoglienza, ripeto, verso chi fugge dalla disperazione, dalla violenza, dalla morte, è anche un paese che ha drammaticamente bisogno di manodopera, di aumentare i tassi di natalità, di appunto una serie di profili professionali che oggi mancano e che possono appunto arrivare ed arricchire appunto il parterre di chi lavora in questo paese. D'altro canto, però, non dimentichiamo che nelle stesse ore in cui si vuole decretare questa emergenza, si sta anche immaginando quello che voi stavate raccontando, cioè una politica che con gli emendamenti al decreto Cutro impone una stretta sui tempi per la protezione speciale e emendamenti per velocizzare di fatto i respingimenti e mettere in atto espulsioni più facili. Quindi stiamo riproponendo sotto nome diverso ancora quelle stesse logiche dei decreti sicurezza di Salvini del 2018, che ci ricordiamo tutti, che io ricordo allora anche da sindaca.
Immagino. Allora, volevo ricordare, per chi si fosse messa all'ascolto di Radio Immagina soltanto ora, che nostra ospite oggi è Stefania Bonaldi, la responsabile pubblica amministrazione, innovazione e professioni nella segreteria del Partito Democratico. Allora, intanto io vorrei aggiungere a tutto questo un numero che ci riporta al 2016, che fu l'anno record degli sbarchi. Ce ne furono 181.000. L'Italia ospitò 176.000 persone senza dichiarare per questo lo stato di emergenza nazionale. Questo per aggiungere appunto numeri ancora, Stefania Bonaldi, per completare il capitolo. Trovo questo titolo oggi sulle pagine della Repubblica: record di studenti stranieri in Italia, tra 10 anni saranno 1 milione. Il dato è stato diffuso ieri dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha certificato la presenza nell'anno in corso di quasi 889.000 alunni con entrambi i genitori stranieri, per l'esattezza 888.880. Che impressione le fa tutto questo rispetto appunto a quello che poi il governo racconta, no? Rispetto all'emergenza.
Allora si scontra, abbiamo un dato reale ed un paese reale, e abbiamo invece una propaganda nella quale fa comodo puntare il dito, quindi e inserire lo straniero in una casella che è molto ben identificata e quindi di norma poi derubricata, quindi lo straniero solo portatore di insicurezza, portatore di bisogni, toglie lavoro agli italiani, porta l'insicurezza, l'instabilità. In realtà c'è una incapacità di gestire i flussi migratori. Stiamo parlando di dati del 2016. Dal 2016 ad oggi sono passati evidentemente 7 anni e ancora ci stiamo raccontando che è un'emergenza. Non abbiamo approntato, ma non stiamo nemmeno immaginando adesso di approntare delle misure risolutive, perché certamente anche l'incremento dei flussi che è stato immaginato da questo stesso governo come prima risposta nel decreto Cutro è del tutto inadeguato. L'abbiamo visto nel primo giorno del Link Day, in cui le aziende hanno messo a disposizione, dichiarato un fabbisogno maggiore rispetto ai flussi che poi si sono determinati, no? Quindi c'è un'esigenza, c'è una fame anche proprio di lavoro nel paese, quindi va affrontata in modo laico, non ideologico.
Assolutamente. Allora, i messaggi degli ascoltatori, delle ascoltatrici, Stefania Bonaldi, al 342 14 26 902. Volevo salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico. Potete mandare i messaggi in tempo reale, diciamo così. Allora, intanto buongiorno, congratulazioni e auguri di buon lavoro a Stefania Bonaldi e quanto le scrive Matteo da Cuneo. Buona giornata e come sempre vi ascolterò. Il messaggio invece di Luigina Zanchetta. Le giro subito questa domanda. azienda di Sandro Sansoni, pubblico impiego. Ho maturato la pensione con 40 anni di sala operatoria e 46 di contribuzione. Sarà il caso di dare una risposta concreta alla minaccia di ridurre le pensioni? Il governatore del Lazio ha aumentato il prelievo su pubblici dipendenti e pensionati dall'1,73 al 3,3%. Noi che risposta diamo? Grazie. Vuole, come dire, aggiungere qualcosa a questo messaggio?
Diciamo che l'ascoltatore ha solo ragione, cioè questo è un paese nel quale noi, lo Stato poi pesca, trova come propria fonte di finanziamento al 90% il pubblico impiego e i pensionati, cioè i dipendenti, non il pubblico impiego, i lavoratori dipendenti, sì, e i pensionati. Quindi c'è un tema che va assolutamente messo sotto la lente di ingrandimento, che è quello della lotta all'evasione e appunto di un sistema fiscale che non può penalizzare in modo così significativo le pensioni. Certo, è una riserva facile, perché quelli sono tracciati, no? Quindi è più semplice. Peraltro stiamo parlando di un dipendente in un settore estremamente usuale come quello della sanità, e peraltro anche in questo momento bisognoso di una manutenzione straordinaria, perché vediamo tutti, è sotto gli occhi di tutti, come la sanità, in particolare la sanità pubblica, sia drammaticamente inadeguata ai bisogni dei cittadini.
Certo. Stefania Bonaldi, senta, allora oggi al Senato si dovrà votare il decreto legge che di fatto cambia la governance del PNRR, tema che insomma è tornato di strettissima attualità. Il governo fra l'altro darà i chiarimenti che l'opposizione aveva chiesto nei giorni scorsi. Che impressione ha, guardando complessivamente a questa partita e i ritardi che ormai, diciamo, sono in qualche modo anche stati certificati, no? da parte dell'Unione Europea?
Sì, allora, è una partita complessa e drammatica. Il mio timore, qui parlo soprattutto come ex sindaca, è che poi si vada a colpevolizzare in particolare gli enti locali, che in realtà sono l'ultimo segmento della filiera e che rischiano di pagare poi ritardi ed inadeguatezze che non sono degli enti locali, perché gli enti locali si arrabattano, cercano con scarsità di personale, mezzi ordinari, di fare fronte a una situazione straordinaria. Quindi è certamente un tema che ci deve vedere tutti, maggioranza e minoranze, attenti, perché è una scommessa decisiva per il paese ma anche per l'Europa, cioè questi soldi non vanno sprecati e devono essere investiti davvero per migliorare il paese, renderlo più efficiente, più capace di servire i cittadini. Certo, questo ha una strettissima correlazione anche proprio al tema della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è il più grande erogatore di servizi pubblici ed è, diciamo, pure anche il più grande datore di lavoro italiano.
Quindi, che cosa servirebbe, Stefania Bonaldi? Perché insomma, no, il capitolo riforme vede naturalmente, come dire, davanti a tutti proprio la pubblica amministrazione. Fino ad oggi, secondo lei, si è fatto abbastanza in qualche modo per andare incontro anche a quelle che erano le richieste poi, no, di fatto dell'Unione Europea?
Allora, si è fatto, ma non si è fatto ancora tutto, cioè la storia della pubblica amministrazione ci dice che i tentativi, se lei guarda il termine burocrazia o sburocratizzare, lo mette in un qualsiasi motore di ricerca, troverà interventi, un florilegio di interventi, no, di politici di ogni, come dire, espressione, di ogni cultura, che predicano la necessità di sburocratizzare. Poi in realtà entrare nella pubblica amministrazione, riuscire davvero a cambiare, a smuovere, a riorganizzare, a rendere più efficiente la macchina, è molto difficile, molto complesso, però certamente noi abbiamo necessità di mettere questa macchina, darle una buona organizzazione, darle un funzionamento efficiente, perché da questo dipende davvero il benessere dei cittadini, la qualità della vita. Quindi ecco, è un tema delicatissimo nel quale, ecco, mi permetto di dire, probabilmente c'è da imparare anche dai passaggi che ci sono stati sino ad oggi, perché spesso capita che quando si arriva a governare si voglia partire da zero. In realtà tentativi di semplificare ci sono stati negli ultimi governi, penso alla ministra pubblica amministrazione Madia, ma penso anche al governo Conte che aveva fatto un decreto semplificazione, penso allo stesso ministro Brunetta. Ecco, credo ci sia davvero da monitorare per capire quanto quelle azioni semplificanti siano davvero poi in atto, cioè siano già applicate. Non abbiamo bisogno di nuove norme, dobbiamo mettere a regime
applicare quelle che ci sono, certo.
Esatto, e al limite sfrondare, perché altrimenti nella confusione poi vince chi non vuole mai cambiare nulla, no?
Certo. Stefania Bonaldi, allora oggi in una intervista ad Avvenire Romano Prodi parla, fra le altre cose, anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidente Prodi dice che occorreva puntare su grandi progetti, come ad esempio il capitolo salute, l'industria, le infrastrutture, la ricerca, e invece aggiunge si è deciso di spargere le risorse su migliaia di amministrazioni, con tutti i rischi che questo poi comporta. Condivide questo giudizio, insomma, l'obiettivo allora doveva essere un altro, invece poi anche per una questione di, come dire, comodità si è deciso di percorrere un'altra strada?
Allora, diciamo che in quella fase di decisione il coinvolgimento poi degli enti locali è stato estremamente limitato. Dopodiché c'è questa pioggia di risorse, non possiamo negarlo. Io ho fatto la sindaca dal 2012 al 2020. Vi confesso che i primi 4-5 anni erano anni drammatici, nei quali i nostri piani delle opere pubbliche erano davvero... Oggi rideremmo proprio per risorse risibili messe in campo, dico ridere per non piangere. Oggi questo problema non si pone, nel senso che piovono sui comuni che partecipano meritoriamente poi a bandi una serie di risorse. Il tema vero sono poi le strutture dei nostri comuni, che spesso non sono adeguate, perché accanto all'ordinario devono gestire la programmazione, piani, gare che richiedono davvero, richiederebbero del personale aggiuntivo. Quindi questo rischia davvero di creare un collo di bottiglia che rallenta. Il tema è che poi invece le risorse del PNRR vanno spese e rendicontate entro un termine preciso. Quindi certamente le osservazioni del professor Romano Prodi sono delle osservazioni assolutamente intelligenti e ragionevoli. Il tema è che oggi con questo dobbiamo poi confrontarci, cioè con una realtà che ha visto il PNRR indirizzato in questo modo. Peraltro senza dimenticare che molte delle risorse assegnate dal PNRR sono per la realizzazione di strutture, penso agli asili nido, penso alle case della salute, ma il tema vero poi sarà quello della gestione, quindi della parte della spesa corrente, che è il vero dramma, perché per un ente locale certo è importante costruire un nuovo nido, ma sapete poi quanto costa gestire un nido ad un ente locale? Cioè, questo è il tema, anche quando in passato probabilmente ricorderete, no, la polemica su alcuni bandi sugli asili nido che andavano deserti, nel senso che non si partecipava al recupero delle risorse per realizzarle, ma il tema vero è proprio quello poi della gestione. Quindi questa è un'altra preoccupazione per i comuni.
Grande. Senta, tutto questo come si collega al grande, importante, mi verrebbe da dire decisivo tema dell'innovazione, Stefania Bonaldi?
L'innovazione è una delle gambe su cui deve certamente muoversi la pubblica amministrazione. Già lo sta facendo, se voi aprite il sito di un qualsiasi, anche comune, proprio partiamo da un comune, quindi una pubblica amministrazione la più vicina ai cittadini, vedrete che ci sono tutta una serie di soluzioni per digitalizzare il più possibile, accedere agli uffici, fare istanze in via telematica, la stessa formula, il pago PA, cioè per pagare i servizi. Quindi abbiamo la necessità davvero di rendere strutturale questo tipo di meccanismo per semplificare poi il più possibile l'accesso alla vita dei cittadini, cioè io la vedo così, credo che il focus di chi amministra, di chi governa, di chi fa politica debba sempre ed essere esclusivamente quello, cioè migliorare la vita delle persone. L'innovazione può essere certamente da questo punto di vista una soluzione appunto per evitare le peregrinazioni fisiche tra uffici. D'altro canto la stessa pubblica amministrazione al suo interno ha necessità di rinnovarsi e di approntare nuove tecnologie all'interno per muoversi con maggiore snellezza. Quindi l'innovazione, in tutta diciamo il filone dell'innovazione sta questa tematica, che ovviamente è oggetto di attenzione non da oggi, perché uno sforzo nella pubblica amministrazione c'è, e così come ci sono tecnici, super tecnici al servizio di questo progetto, ovviamente poi va fatta formazione, va insomma calata poi nel reale. Anche qui credo che si debba partire da un monitoraggio attento su com'è lo stato dell'arte oggi, per capire quanta digitalizzazione, quanta innovazione c'è già nei nostri comuni e soprattutto si è distribuita in modo equo su tutto il territorio nazionale.
Questo è uno dei punti sicuramente all'ordine del giorno. Allora, Stefania Bonaldi, intanto ricordo il numero per chi volesse partecipare al nostro filo diretto, 342 14 26 902. Prima di leggere altri messaggi, un mese fa Elly Schlein veniva proclamata segretaria del Partito Democratico in occasione dell'assemblea alla Nuvola di Fuxas. Nel frattempo sono accadute un sacco di cose, anche un sacco di cose positive, penso al tesseramento del Partito Democratico, che insomma ha registrato numeri molto, molto importanti. I sondaggi danno un partito, come dire, piuttosto vivace, piuttosto in crescita. Si aspettava tutto questo, Bonaldi?
Ma devo dire la verità, sì. Avevamo nella campagna, io ho seguito ovviamente la campagna di Elly Schlein e avevamo incrociato molto fermento, molta attenzione, interesse da parte ovviamente degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, ma anche di tutto un mondo intorno che guardava il PD con attenzione, con speranza, con uno sguardo di fiducia, di incoraggiamento. Quindi io sono convinta che sia stato un buon percorso, che tutti i candidati abbiano lavorato bene nel periodo delle primarie, proprio per far vedere che si trattava di una competizione bella, pulita, leale, chiaramente con anime diverse, d'altro canto siamo un partito plurale, però è stato un buon percorso che peraltro ha dato anche la possibilità di mettere in moto l'attenzione su una serie di temi e di caratteristiche per rendere questo partito anche un pochino più identitario. Io trovo che questo aggettivo non abbia una connotazione negativa. Noi abbiamo bisogno di rafforzare anche l'identità, l'immagine del nostro partito, perché molto spesso è capitato anche nelle campagne elettorali davvero di trovare elettori che dicevano: ma il PD cosa pensa, cosa dice su questo tema, come si comporta, che cosa propone? Cioè c'è davvero la necessità di renderci più riconoscibili.
Certo.
E a me pare che i passaggi di queste settimane stiano andando in questa direzione, quindi insomma un cittadino che si accosta riesce di più a capire insomma cosa pensa il PD, come si pone.
Certo.
Mi sembra positivo.
Allora, prima di chiudere, un messaggio è quello che le manda Bruno Mingardi del circolo PD di Campo d'Arsego. Parliamo di informazione. Dice: buongiorno, certamente la domanda che pongo a Stefania Bonaldi non rientra nelle sue mansioni all'interno della segreteria, ma la pongo lo stesso. Cosa può fare la segreteria del partito per porre all'attenzione dell'opinione pubblica il completo disinteresse dei media, in particolare televisivi e radiofonici, delle opposizioni presenti in Parlamento, in particolare il nostro partito? Riguarda soprattutto la RAI, a cui verso il canone di abbonamento dal 76, c'è la possibilità di attuare qualche iniziativa di protesta, magari davanti alle sedi RAI sparse nel paese? Grazie mille e buon lavoro. Ha notato anche lei questa disattenzione da parte, disinteresse da parte dei media o non è così?
Allora, può essere che ci sia una minore attenzione rispetto a quella di chi governa. Francamente è un tema assolutamente importante, perché poi attraverso la comunicazione si raggiungono i cittadini, quindi è determinante. Chiaramente sappiamo anche noi come funziona, soprattutto come funzionano i meccanismi in RAI, perché insomma non siamo nati oggi, quindi quando si parlava di lottizzazione delle reti, insomma non si andava molto lontani. È un tema che sarà sicuramente presidiato. Aggiungo che però a me pare che la nuova segreteria del Partito Democratico stia riuscendo a ottenere l'attenzione mediatica, spesso anche in modo un po' disintermediato, no? Non so, qualcuno ha polemizzato ad esempio sul fatto che Elly Schlein raccontasse la nuova segreteria attraverso il suo canale Instagram. Però io ho l'impressione che tutto sommato si stia creando un buon canale coi cittadini. Convengo con l'ascoltatore che però questo è un tema sul quale lavorare sodo, perché oggi la comunicazione è determinante.
Assolutamente, è così. Stefania Bonaldi, vabbè, noi siamo giunti al termine di questo filo diretto, le posso chiedere a che cosa sta lavorando in queste ore?
Ma allora, guardi, io sto cercando, siccome sono una persona che ama studiare e approfondire i temi, ovviamente prima di esprimersi, no? Cioè mi piace andare a fondo, quindi ho avviato proprio alcuni filoni che riguardano l'approfondimento con la pubblica amministrazione. Sono reduce stamattina da una lunga telefonata ad esempio con Marianna Madia, che era stato a suo tempo ministro della pubblica istruzione. Ho fissato una call con la CGIL Funzione Pubblica per domani, proprio perché a livello nazionale, per approfondire i temi dal loro punto di vista. Ho alcuni contatti e poi c'è il tema, anche non l'abbiamo toccato ma ritengo sia importante, anche dei professionisti. Tra l'altro proprio in questi giorni si discute ancora di equo compenso al Parlamento, cioè stiamo parlando del lavoro dei lavoratori autonomi, professionisti, e anche in questo caso noi parliamo di salario minimo per il lavoro dipendente, ma ci sono soglie che vanno garantite anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti. E quindi anche su questo fronte sto facendo approfondimenti e vorrò poi incontrare gli ordini professionali insieme ai parlamentari che seguono questi aspetti, ai colleghi della segreteria, perché credo che sia un mondo, quello delle partite IVA, che dobbiamo conoscere a fondo e che dobbiamo sapere interpretare, perché si tratta di portatori di bisogni del mondo del lavoro che qualche volta abbiamo come Partito Democratico troppo sottovalutato.
È così. Per quanto riguarda il capitolo lavoro, c'è poi, come dire, la questione importantissima della sicurezza sul lavoro. Questa mattina sono purtroppo morti altri due operai nel milanese. Vedevo quello che aveva dichiarato la segretaria Schlein un paio di ore fa. Ha detto: non possiamo permetterci il disinvestimento sulla sicurezza, sia per dispositivi e tecnologie che per formazione e controlli. Il nostro paese ha bisogno di un piano di investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro che preveda un rafforzamento del personale ispettivo e un serio contrasto alla precarietà che spinge lavoratrici e lavoratori ad accettare lavori senza tutele.
Esatto, quindi sono proprio questi due aspetti. Uno, il fatto che il tema della sicurezza sia sottovalutato. Io lo dico anche nella mia professione di legale, ho assistito a udienze e testimonianze nelle quali c'erano preposti, ad esempio sono figure insomma individuate dalla legge sulla sicurezza, che dicevano: ma io sono un preposto senza portafoglio, come facevo, cosa segnalavo, poi il datore di lavoro, no, ci sono appunto, va fatta formazione, perché tutte le figure che sono responsabilizzate sul tema della sicurezza facciano la loro parte. Ma nello stesso tempo c'è il tema dei controlli, delle verifiche ispettive e delle risorse che noi abbiamo sottratto. Penso alla Lombardia, sottrarre risorse alla sanità pubblica, le ATS, significa anche ridurre al minimo il personale deputato poi a fare i controlli, e quindi questo poi diventa drammaticamente una realtà, come nel caso di questa mattina.
È così, lo ricordo, era la responsabile pubblica amministrazione, innovazione e professioni nella segreteria del Partito Democratico, Stefania Bonaldi. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro, ci risentiremo nelle prossime settimane.
Grazie a voi, con molto piacere, grazie.